Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Matteo Castellina.
Un caro saluto a tutti gli amici in ascolto. Questa domenica che abbiamo davanti sarà la 21ª del tempo ordinario, tempo in cui la Chiesa ci invita a riflettere su vari aspetti della nostra vita di fede per poterli approfondire e comprendere meglio. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia. Il profeta è inviato a Sebna per annunciargli la sua destituzione e la scelta di un nuovo incaricato. Sebna era il maggiordomo del palazzo reale di Gerusalemme, carica che oggi corrisponderebbe più o meno al primo ministro. Dal resto del capitolo da cui è tratta la lettura liturgica sappiamo che il successo politico gli aveva dato alla testa, aveva addirittura iniziato a costruirsi un mausoleo e la sua onestà era messa in serio dubbio da alcune sue decisioni. Al suo posto sarà nominato Eliakim, che significa Dio rialza, il quale sarà padre per gli abitanti di Gerusalemme e a cui verrà consegnata la chiave della casa di Davide, cosicché ciò che chiuderà nessuno potrà aprirlo e ciò che aprirà nessuno potrà chiuderlo. Eliakim è dunque il prescelto a cui viene affidata una grande responsabilità: avere un'attenzione paterna per tutto il popolo di Israele, esserne il custode, manifestare a tutti la giustizia di Dio. Ricordiamo che è sempre Dio che guida il suo popolo, è Lui che sceglie, che costituisce i suoi rappresentanti che hanno il compito di rendere visibile la sua paternità, il suo amore, la sua cura. Eliakim è uno di questi prescelti, non perché sia migliore degli altri, non perché sia più importante, semplicemente perché Dio lo ha scelto per questo servizio, gli ha affidato quel ruolo nel grande disegno della salvezza. Nel mondo, ministri, governanti, amministratori sono considerate persone importanti, quelli che comandano, quasi fossero a un livello superiore. Nell'idea di Dio le cose stanno esattamente all'opposto. Colui che ha più responsabilità è colui che si deve mettere a servizio di quanti gli sono affidati. Quanto migliore sarebbe il nostro mondo se solo i nostri governanti svolgessero i loro compiti con l'idea di essere al servizio del bene dell'intera umanità. Molto spesso, come sappiamo, sono a servizio delle loro ideologie, ma soprattutto del loro portafoglio. Quanti, come Sebna, hanno a cuore solo i propri interessi, prendono decisioni senza valutare quali effetti avranno sulle persone loro affidate. Preghiamo allora in questa domenica per quanti sono chiamati a esercitare responsabilità governative e dirigenziali, non solo nello Stato, ma anche nelle aziende, affinché abbiano sempre a cuore innanzitutto il bene di quanti dipendono dalle loro decisioni. Preghiamo anche per quanti hanno responsabilità di governo all'interno della Chiesa, il nostro parroco, il nostro vescovo, il Santo Padre. Tutti possano sempre esercitare il loro compito di pastore mettendosi a servizio delle comunità loro affidate. Ricordiamo, è un loro dovere servire, ma è altrettanto un dovere delle nostre comunità di sostenere il loro ministero con la preghiera. La seconda lettura è tratta dalla fine del capitolo 11° della lettera ai Romani. Si tratta di un breve inno con cui San Paolo chiude la prima parte della lettera, quella in cui ha sviluppato il tema della salvezza mediante la fede. Sono solo 4 versetti in cui l'Apostolo rende gloria a Dio per la profondità e l'imperscrutabilità della sua sapienza, che tutto ha creato e ordinato. La cultura in cui viviamo ci ha abituato a pretendere di sapere tutto, di voler conoscere ogni cosa, i meccanismi, i sistemi, i processi che stanno dietro a tutto ciò che vediamo. Per ciò che non riusciamo a scoprire da soli, perché magari ci mancano alcuni dati, elaboriamo invece teorie che poi spacciamo per certezze. Abbiamo un grande bisogno di capire. Ricordiamo però che capire deriva dalla parola latina capere, cioè prendere. La nostra sete di conoscenza è in realtà sete di possesso. Vogliamo possedere i segreti dell'universo, della materia, di ciò che ci circonda, per poi poterne usare a nostro vantaggio. Se guardiamo alla storia degli ultimi 2 secoli, vediamo come tante scoperte scientifiche abbiano portati grandi giovamenti all'umanità intera, ma anche come altre siano state utilizzate per dominare, per distruggere, per uccidere. È dunque sbagliato essere curiosi, voler conoscere ciò che ci circonda, i meccanismi, i fenomeni naturali, la nostra stessa biologia? No, non è sbagliato. Anzi, il Signore ci ha donato l'intelligenza proprio per comprendere ciò che ci circonda, per conoscerlo, per contemplarlo. Errato sarebbe assolutizzare questa conoscenza, pretendere di manipolare la natura, di volerla piegare ai nostri scopi. Errato sarebbe lasciarsi prendere da un delirio di onnipotenza solo perché abbiamo compreso alcuni meccanismi della fisica, della chimica o della biologia. Errato sarebbe concludere che l'unico scopo della nostra vita sia conoscere e sapere. San Paolo, con questo inno in cui dà gloria a Dio perché è impossibile per noi da conoscere, ci invita in fondo a riflettere sul fatto che ciò che è veramente importante da sapere, ciò che dice il senso profondo della nostra esistenza, non lo possiamo capire da soli, è Dio a rivelarcelo. Il senso profondo della nostra vita è in Dio. Il motivo per cui siamo al mondo, per cui esistiamo, non lo troveremo mai in nessuna teoria o scoperta scientifica. Solo il Signore può rivelarcelo. Non si tratta di una conoscenza scientifica fatta di dati e misurazioni, è un tipo di conoscenza diversa. Non della mente ma del cuore. È una conoscenza d'amore. Infatti questo brano della lettera ai Romani non ha certo la forma di una conferenza scientifica, ma piuttosto di una poesia d'amore. La profondità di cui parla Paolo nel descrivere la conoscenza di Dio è la profondità del cuore. Dio ci svela ciò che custodisce nel più profondo di se stesso, ciò che gli è più caro. Ci rivela di amarci di amore infinito. Continuiamo pure a studiare, a informarci, a scoprire, ma lasciamo anche un po' di spazio a Dio. Mettiamoci in ascolto, lasciamo che ci insegni a conoscere, non con la mente, ma col cuore. La pagina del Vangelo di Matteo che ascolteremo la prossima domenica è ben conosciuta. Ci racconta la professione di fede di Simon Pietro. Gesù chiede ai suoi discepoli quali siano le opinioni su di lui che hanno ascoltato dalla gente, ed emergono risposte divergenti. Poi chiede direttamente: «Voi chi dite che io sia?» È Simone, figlio di Giovanni, a prendere la parola e a rispondere a nome di tutti: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù precisa subito che quella professione di fede non è merito di colui che l'ha pronunciata, ma del Padre che glielo ha rivelato. E proprio su quella professione di fede Gesù fonda la sua Chiesa, affidandone le chiavi a Simone, che d'ora in poi sarà chiamato Pietro. Comprendiamo ora il perché delle 2 letture precedenti. Troviamo qui la consegna delle chiavi, con tutta la sua simbologia della prima lettura, e la rivelazione della conoscenza di Dio, dell'inno della lettera ai Romani. Partiamo proprio da questo secondo testo. Gesù afferma esplicitamente che è il Padre che ha rivelato a Pietro la vera identità di Gesù. Nessuno di noi può scoprire chi sia veramente Gesù se non gli è rivelato dall'alto. Non esistono strumenti, analisi, misurazioni che possano stabilire la natura divina del Signore Gesù. Solo se è lo Spirito del Padre a rivelarcelo possiamo saperlo. È però una rivelazione che non è stata fatta una volta sola a Pietro. Ognuno di noi ne è destinatario. Anche a noi Dio vuole rivelare la divinità del suo Figlio e lo fa all'interno della Chiesa fondata su quella fede. Abbiamo bisogno della Chiesa. È nella Chiesa che il Signore si rivela a noi, che ci svela il profondo del suo cuore, la sua vera identità d'amore. Anche la prima lettura ci anticipava questa pagina del Vangelo. A Pietro possiamo allora attribuire quanto detto di Eliakim. Pietro è dunque il prescelto, colui che è chiamato ad avere attenzione di padre per il nuovo popolo di Israele, che è la Chiesa. Gli sono consegnate le chiavi del regno dei cieli, affinché possa aprire e chiudere, non però a proprio capriccio, ma perché amministratore della grazia di Dio. Pietro e i suoi successori con lui non ha il potere di aprire il paradiso a chi vuole e chiuderlo a chi non vuole. Non è questo il cosiddetto potere delle chiavi. Pietro e i papi, suoi successori, hanno il compito di aprire a tutti i fedeli la via del bene, della giustizia, della verità, e di chiudere quella del male, della menzogna e della falsità. Compito di ogni successore di Pietro è rendere presente il Signore Gesù buon pastore, di essere guide per la Chiesa. Per esserlo veramente, devono essere docili all'azione dello Spirito, affinché possa rivelare loro la profondità del suo amore, affinché possano condurvi tutti noi. Noi tutti abbiamo il dovere di pregare per il Papa, affinché sia sempre in ascolto del Signore. Vi invito, fratelli cari, a pregare sempre, e in particolare in questa domenica, per il nostro Papa Francesco, vero e autentico dono di Dio alla sua Chiesa, pastore che ci sta guidando in un tempo non semplice e che ci aiuta a riscoprire la semplicità e la bellezza del Vangelo del Signore Gesù. Il Signore lo custodisca e lo illumini sempre.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Matteo Castellina. Realizzazione di Monia Parente.